Bar Storia, storie di storia nel tempo di una birra. Un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa.
Bentornati al Bar Storia, io sono Costantino e come sempre con me c'è il reggente di Porta Romana, Riccardo.
Ciao a tutti Costa, con questo quartiere abbiamo in qualche modo coniugato, no? Le due cose, giustamente, essendo Porta Romana.
Uniamo Roma e Milano in qualche modo, per essere più congiunti oggi che stiamo registrando di nuovo divisi, non come la settimana scorsa. Comunque, perché ti ho chiamato reggente, Riccardo? Lo vedremo perché, insomma, un grande reggente sarà uno dei protagonisti di questa nuova puntata, in cui affronteremo un pezzetto in avanti della storia greca di quel periodo lì, ovvero all'indomani, no, della grande vittoria di Platea e della vittoria della seconda guerra persiana, quello che faranno le grandi città greche adesso che hanno vinto e sono in una posizione di vantaggio rispetto, no, al nemico persiano. Ma lo faremo ovviamente con uno storico, no? Perché la serie è un po' questa, abbiamo dato voce a quegli storici antichi cercando poi di vedere, no, in che modo si distanziano dalla realtà storica o comunque in che modo invece cercano di aderirvi. Questa settimana cambiamo, visto che è cambiato anche il mese, cambiamo lo storico di riferimento. Non sarà più quel grande mattacchione di Erodoto, il nostro amico clickbaiter, ma sarà uno storico che ne dica lui, da Erodoto prenderà alcune cose, ma a differenza di Erodoto cercherà di analizzare tutto in maniera, diciamo, più scientifica, no? Più storica, più nel modo in cui pensiamo noi sia il caso di fare, no, la storia antica. E sarà un uomo, insomma, che tutti abbiamo imparato a conoscere perché, insomma, si studia e soprattutto penso che molti ragazzi che hanno fatto il classico avranno tradotto qualcosa di suo perché comunque ha fatto un libro fondamentale. Stiamo parlando ovviamente di Tucidide. E Riccardo, a questo punto ti do la parola perché sei tu che ci introduci questo grande storico.
Esatto. Beh, stiamo parlando, diciamo, dello storico antico, forse per antonomasia. Non penso di allargarmi troppo se dico così, perché insomma forse è uno dei più famosi, dei più studiati, dei più importanti. Cambiamo oggi, come dicevi giustamente te, storico di riferimento, anche se siamo in un periodo in realtà un po' di transizione, lo vedremo più avanti, no? Alcune cose le prenderemo da Erodoto, altre da Tucidide, poi io ci infilo sempre Plutarco, Costa, fatta una ragione. Comunque, al di là di questo, partiamo dalla biografia, ci piace sempre, no? Visto che leggiamo questi avvenimenti dagli occhi di Tucidide, partiamo un po' dalla biografia. Peraltro sarà interessante perché siamo in un momento in cui in realtà lo storico che ci sta raccontando le cose, ovviamente in realtà sarà più riferito al periodo che tratteremo nelle prossime puntate, però lo storico che ci racconta le cose in qualche modo è coinvolto, nel senso che in prima persona partecipa agli eventi, quindi sarà anche insomma interessante, no? Vedere.
Assolutamente sì, caro Riccardo, anzi in alcuni casi ci saranno proprio magari dei momenti in cui non può scrivere perché è impegnato a fare altro, tipo combattere, tanto per dirne
esatto. Comunque, cosa sappiamo di Tucidide? In realtà, al netto di queste cose che vi ho detto, ha in comune molto dei predecessori di cui abbiamo detto, cioè sappiamo poco, molto poco. Quello che sappiamo è molto tardo. Perché? Perché biografia di Tucidide ce n'è una di un retore greco di nome Marcellino del V secolo d.C., da non confondere con Ammiano Marcellino, c'è qualcosa di Dionigi di Alicarnasso, ma per il resto insomma non c'è giunto molto altro in realtà. Sarebbe nato intorno al 460 a.C., ma le prime notizie che abbiamo diciamo disponibili su di lui sono quando lo troviamo proprio nel ruolo di stratego di Atene, anche perché ce lo racconta lui stesso. Poi insomma ci arriveremo e lo vedremo. Prima di arrivare a questo c'è un'altra testimonianza diretta nel 430, in cui però Tucidide non spende molto a parlare di se stesso, quindi in realtà sappiamo solo gli avvenimenti nel quale lui ci dice che si è trovato, cioè quelli del 430, dove c'è una grandissima pestilenza ad Atene. È un episodio terribile che conosciamo tutti come la peste di Atene, ma che in realtà forse non fu peste, ma tifo importato dall'Asia Minore. In pratica che succede? Molto a stringere, all'improvviso arriva una malattia che nessuno sa curare e che fa piombare nello sconforto più totale la città. Insomma, Diodoro Siculo ci dice che gli ateniesi pensavano fosse una punizione divina, ma Tucidide è più razionale in questo e parla di medici che, non conoscendo la natura del male, lo trattavano per la prima volta e morivano più degli altri, in quanto più degli altri si accostavano al malato. Tutte le suppliche fatte nei luoghi sacri erano inutili e alla fine gli uomini abbandonarono questi espedienti sopraffatti dal male. Tucidide ce ne parla in maniera appunto quasi veramente scientifica, tanto che insomma sappiamo anche che lui era molto vicino, insomma, agli scritti di Ippocrate, no? Li leggeva, li guardava, li studiava, quindi probabilmente ha risentito, no? di questa cosa nel raccontarci questa cosa. La peste però fu comunque gravissima, scosse tantissimo la città, morì una figura come Pericle, che insomma approfondiremo più avanti, ma insomma è una figura importante, tanto per farvi capire un po' di che cosa stiamo parlando. Non vi racconto nel dettaglio l'episodio adesso, ovviamente, ma la cosa importante è che Tucidide ci racconta questa atmosfera drammatica dal punto di vista di un malato, perché è lui stesso a dirci che fu affetto dagli stessi sintomi della malattia e quindi insomma probabilmente se ne ammalò in prima persona. Aveva la gola e la lingua arrossati, il bruciore agli occhi, la tosse, convulsioni, dolori lancinanti, pustole, ulcere, conati di vomito, insomma cose abbastanza brutte, fino a quando improvvisamente la gente moriva. Quindi ci descrive anche abbastanza bene il decorso di questa malattia. Lui in tutto questo era ad Atene, ma insomma non sappiamo poi più di tanto che cosa ha fatto, oltre al fatto che insomma si è ammalato. Nel libro quarto, poi andando un po' avanti, Tucidide sta parlando a un certo punto della guerra del Peloponneso, e quando effettivamente si menziona, perché? Perché in particolare parla di una rivolta ad opera dello spartano Brasida, o Brasida, sugli accenti ragazzi stiamo sempre tragicamente, mi hanno detto che ho sbagliato un accento la scorsa puntata, che non è l'etera ma sarebbe l'etera, però ragazzi abbiate pazienza, io al di là di quelli che hanno fatto il classico ho fatto lo scientifico, quindi insomma mi approccio a questi testi, no, leggendoli diciamo a volte anche fuori contesto. Quindi
siamo due da liceo scientifico con alterne fortune, mi viene da dire, però perché insomma io sono esatto, uno di quelli che invece avrebbe dovuto fare altro.
però in realtà mi fa sempre piacere quando mi riprendono, perché imparo sempre qualcosa, quindi fatelo di più, sono contento. Comunque, al netto di queste cose, c'è questa rivolta nella città di Anfipoli, che insomma in qualche modo vuole liberarsi dal giogo ateniese. Nel 424, siamo quindi molto più avanti degli eventi che vi vado oggi a raccontare, quindi Tucidide è un uomo insomma quasi quarantenne, e lo storico ci descrive il suo ruolo così: e gli avversari dei congiurati, forti del loro numero, avendo ottenuto che non si aprissero subito le porte e sentito il parere dello stratego Eulo, che era lì presente, inviato da Atene a guardia della località, mandano un messo all'altro stratego della località della Tracia: Tucidide di Oloro. E voi pensate, magari, no, chi legge dice magari è un omonimo. È lui stesso poi che ci dice, no, autore di questa storia, il quale si trovava presso Taso, che è un'isola colonia di Paro e distante da Anfipoli circa mezza giornata di navigazione, con l'ordine di venire in aiuto. Quindi insomma ci dà, no, la figura di una persona bella coinvolta negli eventi, non uno che si passa e si ritrova lì per caso, tutt'altro. Arriveremo insomma a questi eventi, adesso vi spoilerò giusto che la città finirà perduta comunque nonostante l'intervento di Tucidide, ma quello che ci interessa è che lui comunque è uno stratego che peraltro viene impiegato in un contesto importante, perché a seguito della perdita di questa città di Anfipoli insomma ci sarà da che discutere all'interno di Atene, quindi insomma capiamo che era evidentemente una città importante. Quindi possiamo ricostruire da questo episodio della vita dello storico che lui era una persona importante al quale venivano affidati compiti di responsabilità non da poco, e ovviamente ci permette insomma di ricostruire la data della nascita, che insomma vi ho già detto all'inizio dell'apertura, 460, perché insomma se capiamo più o meno quanto può essere anziana una persona in queste cariche, quando siamo più avanti possiamo più o meno ricostruire l'età dello storico. Sappiamo poi che suo padre si chiamava Oloro, Tucidide di Oloro, infatti è così che lui stesso, no, si chiama, si riferisce a se stesso. Ma in realtà, visto che poi lui non ci dice molto altro della sua famiglia, se vogliamo ricostruire qualcosa in più dobbiamo andare a guardare quelle fonti più tarde di cui vi ho parlato all'inizio. Ci sono infatti dei legami probabilmente della sua famiglia con famiglie aristocratiche ateniesi importanti, con legami a dei re di Tracia addirittura, insomma un luogo dove lui pare che avesse un legame abbastanza saldo, aveva probabilmente anche delle miniere di famiglia che gli rendevano, e aveva questo legame talmente importante con questo territorio, tanto da indurci a pensare che forse era proprio per questo che era stato assegnato in questa località, no? Della serie, tu conosci già il territorio, ti diamo questo posto, insomma, dove avere più influenza. Comunque, per chiudere sulla sua biografia, a seguito della perdita di Anfipoli, pare che addirittura fu costretto all'esilio per 20 anni, tanto no, da rimarcare l'importanza comunque di questa città, fino all'ultimo anno della guerra, cioè il 404-403, sto parlando ovviamente delle guerre del Peloponneso, quando proprio rientrando in città venne addirittura assassinato, quindi morì di morte violenta. Plutarco e Pausania ci dicono che in realtà non morì in città, qui c'è una divergenza, chi dice insomma che morì in Tracia, sulla via del ritorno, chi invece in realtà probabilmente sì, è stato in qualche modo, no, ucciso, ma in realtà non era proprio in Tracia, non era neanche in Atene, ma stava piano piano tornando. Insomma, ci sono cose discordanti, quello che si sa è che comunque il corpo in qualche modo fu seppellito ad Atene, e l'esilio, quantomeno per gli storici antichi, effettivamente ebbe luogo. Poi gli storici moderni hanno anche un po' messo in dubbio questa cosa, c'è uno storico in particolare di nome Luciano Canfora che ad esempio nega questo esilio, e ci sono insomma tutte teorie diverse su come questo esilio in qualche modo abbia effettivamente influito, sia effettivamente avvenuto. Sappiamo che nella narrativa di Tucidide, no, lo storico esiliato che può guardare con distacco il passato, in qualche modo questo esilio è importante, quindi effettivamente questo tema insomma si presta alla discussione, però noi non siamo storici, quindi diciamo vi riportiamo la discussione sul tema, poi ovviamente potete andare ad approfondire meglio con chi ovviamente questo lo fa di mestiere,
oppure lanciarvi in assurde certezze perché sì.
Ognuno ha il suo modus operandi, esatto. No?
Noi vi riportiamo tutto quello che riusciamo a trovare, no? Delle varie teorie, poi ognuno si fa la sua oppure si diverte a sponsorizzarne una anziché un'altra.
Esatto, comunque sulla vita di Tucidide più o meno insomma questo è quello che mi sento di dirvi. Lanciamoci proprio nel percorso invece un po' più storico che ci porterà poi a ripercorrere le opere di cui ci ha parlato Tucidide, ovviamente una fra tutte è la guerra del Peloponneso, ma ci arriviamo con calma. Oggi vogliamo percorrere un po' quello che forse è l'antefatto, no? Che ci porterà ai fatti più sostanziosi.
Antefatto, caro Riccardo, che non può non iniziare con una figura che in realtà abbiamo già, no, incontrato nella puntata precedente, ovvero quella di Pausania. Perché? Perché Pausania è il protagonista immediato dopo la battaglia di Platea. Cioè, lui è il grande vincitore di Platea, nonostante ci fosse anche il buon Aristide dall'altro lato da parte degli ateniesi, però era lui in quanto reggente di Sparta, adesso vedremo il perché, che fu considerato il comandante vincitore. Insieme a questa, secondo Erodoto contemporaneamente, ma insomma possiamo capire magari anche più o meno nello stesso periodo, c'è quella battaglia di Micale, no? Che è una battaglia navale, che fa sì che praticamente i greci riescono a cacciare i persiani dalla propria terra. E qui, a questo punto, la Lega che si è fondata, l'alleanza, diciamo, la federazione che si è fondata tra le città greche, decide di passare al contrattacco e di andare a riprendersi tutte quelle città greche, di lingua greca, che invece erano sotto la Persia. E perché no, anche qualcosa in più. Ed effettivamente Pausania fu posto poi a comandante. Siamo nel 479 a.C., lui ha vinto la battaglia di Platea, mette in fuga i persiani e come prima cosa assedia Tebe, no? Che è stata la città più importante di quelle che si erano alleate dalla parte dei persiani, quindi la cinge d'assedio e la fa rimanere assediata fin quando i tebani non sono costretti, no? a deprecare il loro atteggiamento precedente di alleanza con Serse. Si dice, insomma, c'è un po' di gli storici di allora parlano, no, che lui agisse così energicamente anche per la vendetta nei confronti dei persiani per la propria famiglia. Perché? Perché lui, caro Riccardo, è il nipote di Leonida. Lui è il figlio di un fratello di Leonida, Cleombroto, che è diventato alla morte di Leonida il reggente di Sparta. Perché? Perché il figlio di Leonida è ancora troppo piccolo. E quindi poi, invece, quando anche suo padre morirà, ci diventa lui reggente di Sparta, Pausania. Perché? Perché la legge di Sparta prevedeva che fosse lo zio più anziano ad essere il reggente per il nipote più, che ancora non aveva l'età, e alla morte di questo, evidentemente il suo primogenito, perché comunque bisognava mantenere questa cosa, no? C'era già un altro re, che era Leontichida, che era quello che effettivamente ha vinto a Micale, però quando c'è da andare dall'altra parte gli viene preferito Pausania. Leontichida viene richiamato a Sparta, e invece lui diventa il capo anche della flotta dei greci. E quindi lui va a parte e libera tutte le città greche nell'isola di Cipro e nella zona di Bisanzio, no? E indebolisce effettivamente questa presenza navale dei persiani nel mare Egeo. Però che succede, caro Riccardo? Che immediatamente dopo aver fatto tutto questo, si incrina subito il rapporto con quei greci di Ionia, no? Gli Ioni, che sono quelli che sono nelle coste dell'Asia, insomma di Cipro e tutto quanto, si incrina il rapporto tra loro e gli Spartani. E infatti il comando degli Spartani non dura più di tanto. Pausania viene accusato di essere un tiranno, di offendere le persone, di aver assunto degli atteggiamenti che erano simili a quelli del principe orientale e addirittura che si fosse messo in contatto con i persiani. Quindi a questo punto viene subito richiamato a Sparta, viene processato, ma viene condannato soltanto per le offese contro privati. Quindi per aver offeso insomma, in maniera dura delle persone sul piano privato e quindi non per tutto il resto delle accuse in cui fu assolto. Dall'altra parte, ovviamente la federazione va avanti, ovviamente il comando non c'è più uno spartano, viene data a un ateniese, Cimone, anche quando gli Spartani inviano un altro, che si chiama Dorcide, per sostituire Pausania. Ormai, insomma, quella lega non ne può più degli Spartani e decidono di darsi all'atenismo, no? Ad essere comandati dagli ateniesi. E gli Spartani non vedevano l'ora, praticamente, perché sai, dicono non vogliamo più combattere. Poi ce lo spiegherai meglio tu, no? Perché questo è tuo ricade tutto nel discorso di quella lega che poi diventerà la Lega dell'Eleoattica, di cui ci parlerai più tardi. Rimaniamo sul buon Pausania. Quindi è processato, effettivamente viene condannato per la cosa minore, mi viene da dire, però in generale non gli viene più affidata un incarico al di fuori di Sparta, perché ormai la sua situazione era compromessa. Ma lui che fa? Non vuole rimanere a casa, quindi lascia il suo ruolo di reggente, parte con una trireme e se ne va verso l'Ellesponto, dove, senza tra l'altro l'approvazione degli Spartani, che quindi a questo punto lo fanno rinunciare, no, alla reggenza, che viene assunta da suo fratello Nicomede, che comunque ancora questo ragazzino è troppo piccolo, ha cambiato già tre reggenti, e quindi da privato, a cittadino privato, prosegue la sua guerra contro la Persia, conquista la città di Bisanzio e diventa, diciamo, una sorta di tiranno. Purtroppo per lui viene in realtà cacciato poi dalla flotta dei greci federati agli ordini di Cimone, che è un altro di cui ci parlerai, e nel 471 si ritira in un'altra città della zona della Troade, no, la zona su cui sorgeva Troia, che si chiama Colone. Però a un certo punto viene richiamato a Sparta perché segnalazione degli alleati, e lo accusano di preparare un colpo di stato a Sparta con alleato agli Iloti, quindi gli schiavi che vivevano, no, in una condizione di assoluta schiavitù, sì, effettivamente, nei confronti degli Spartiati, contro gli Efori, contro l'Eforato, questo, no, questo grande consiglio di 5 uomini saggissimi che a 300 ci appaiono come dei debosciati incredibili.
Sì, sì, terribile.
Così, però anche da queste accuse fu assolto. Ma l'Eforato ovviamente se l'era legata al dito, ce l'aveva in qualche modo con il buon Pausania, e continua ad indagare su di lui finché, ci dice Tucidide, un suo amico, Argilio, non mostra loro una serie di lettere, in realtà un paio di lettere, fra Pausania, il gran re di Persia, Serse, in cui praticamente si accordavano, no, perché lui passasse dall'altra parte, lo aiutasse contro i greci, insomma, di trame contro i greci. A questo punto fu condannato a morte per medismo, che è un neologismo creato a quel punto, ovvero per simpatia o alleanza verso i Medi, che era il modo in cui i greci chiamavano i persiani. Lui, per salvarsi, si rifugia nel tempio di Atena, Calceca, e quindi da supplice dice: sono un supplice del tempio, non potete uccidermi. Gli efori che fanno, però, secondo te?
Si arrendono, se ne vanno, no, basta.
Ma certamente, siccome non lo possono andare a prendere dentro, decidono di chiuderlo dentro, caro Riccardo. Lo chiudono dentro e lui praticamente morirà, pochi giorni dopo, di fame e di sete.
C'è scritto che non possiamo entrare a prenderti, mica c'è scritto che non possiamo
morirti
dentro.
Esatto, quindi fu così che il grande eroe di Platea, no? Pausania, muore come il peggiore dei traditori, non lo so, insomma, così. E per avvalorare però questa accusa di tradimento, queste lettere vengono rese pubbliche. Ovviamente, Riccardo, queste due lettere che sono state rese pubbliche, a un'analisi storiografica moderna, sono risultate un falso. Un falso, e anzi, risulta strano che uno come Tucidide ci sia caduto in questa cosa. Lui che si dice di essere, no, super preciso, di voler trovare solo le fonti che lui ritiene più attendibili possibili, però lui ci è caduto, cioè lui nel primo libro delle guerre, insomma, pone queste due, ci lascia queste due lettere, che ci lasciano due grossi problemi. Il primo è se siano autentiche o meno, e il secondo, che discende dal primo, è perché, se sono false, Tucidide gli ha dato così tanta retta. Il primo punto: c'è una enorme tradizione storiografica, già nel 1902 erano state avanzate, no, le prime ipotesi di falsità, e poi nel 1916 c'è una discussione approfondita in cui, no, si apre il problema vero e proprio, e da lì infatti ne studiano molti, e i problemi sono alcuni, tipo Pausania non avrebbe avuto il tempo di spedire questa lettera e ricevere le risposte nel piccolo periodo in cui è stato, no, a capo di Bisanzio, che era l'unico momento in cui era abbastanza potente da poter essere un aiuto per il Gran Re. E quindi non sappiamo. Il suo amico lì, Argilo, afferma che si è convinto di denunciare Pausania perché in questa lettera che a lui era stata affidata, e che peraltro ha aperto non potendo, ha scoperto che lui doveva essere ucciso come tutti gli altri che avevano già mandato le lettere, che invece in realtà erano ancora vivi, e quindi già continua a traballare. E soprattutto è improbabile, no, che Pausania sia così crudele, ma soprattutto così accorto da dire: no, uccidete quelli che arrivano e vi portano la mia lettera, e poi se ne tiene una copia per sé. Mi sembra proprio, no, una cosa un po' assurda. Anche il contenuto di questa lettera di Pausania non è proprio il massimo della brillantezza dal punto di vista della composizione, ma anche del contenuto. E tra l'altro, visto che questa cosa la racconta un po' anche Erodoto, la esprime in maniera diversa. Ma adesso non sappiamo la verità totale, però sappiamo che per queste lettere lui fu ucciso. Ora, la figura di Pausania come resta in questa storia? Resta perché, ovviamente, per i due storici più grandi, no, che abbiamo affrontato finora, che sono Erodoto e Tucidide, è descritto come un eroe, quindi un eroe, una grande persona, che però si lascia corrompere dalla sete di gloria, fino ad arrivare, no, addirittura a tramare contro la propria patria, in alleanza con il Gran Re di Persia, ma anche, no, per quella famosa rivoluzione che voleva fare a Sparta. E, tra l'altro, città che lui aveva difeso. Cioè, e quindi, anzi, addirittura Erodoto racconta che da allora gli spartani furono ancora più restii a inviare gente al di fuori del Peloponneso per paura che si corrompessero, come accadde a Pausania.
Sì, bellissima, cioè, quindi, quella cosa.
Tra l'altro, questa roba è riportata dalla storiografia romana, Cornelio Nepote, no? Insomma, c'è un brano abbastanza abbastanza tradotto e abbastanza famoso, in cui praticamente parla proprio dell'animo di un uomo che si allontana dalle tradizioni della sua patria. Quindi così, addirittura Cornelio Nepote dice che la madre fu la prima a correre per andare a murare il figlio, cioè nel senso che il tradimento per la patria è così grave che neanche gli affetti familiari ti rimangono, capito, una volta che lo fai, cioè, quindi è stata proprio enorme. Però il discorso è che in realtà poi Pausania, anche nelle stessi scritti che abbiamo preso in considerazione, in realtà già ha due altre letture in questo senso. La prima è quella di un politico lungimirante e spregiudicato, che è quella stessa di Temistocle, no? Che abbiamo affrontato nella puntata per i Patreon, ovvero dell'uomo che sta più avanti, che pone delle idee che sono superiori. In Pausaria si vede un po' di meno che in Temistocle, più che altro perché non abbiamo molti dati, tranne quello che è fortemente critico di Tucidide. Però un'analisi diversa è comunque possibile. Dall'altra invece quella che ho detto prima, ovvero l'idea del lui che era l'eroe della famiglia degli Aggiadi, che erano re di Sparta e quindi discendente di Ercole, di Eracle, e che faceva tutto in realtà in chiave anche religiosa per vendicare, per dare gloria alla sua famiglia. E questo ricade anche nel fatto che in quel periodo proprio la famiglia degli Aggiadi, già con Leonida, ancora prima con gli altri, insomma addirittura Cleomene, no? Quello che ha cacciato il tiranno da Atene, sempre lui, avessero attirato un po' su di loro l'antipatia degli Efori, che in questo periodo stanno prendendo invece molto potere, e quindi hanno trovato il modo per sbarazzarsi degli elementi, no? più importanti, più capaci, e porre poi questa famiglia sotto, no? L'egida delle forato. Tanto più perché al momento in cui Pausania, le idee di Pausania diventano diverse da quelle di Sparta, quindi il suo intento di continuare per qualunque senso andò contro invece la volontà di Sparta di continuare la guerra, gli ha portato i problemi e poi le varie accuse. Quindi non sappiamo, no, se questa figura poi effettivamente fu così corrotta. Così ci è stato raccontato, lo prendiamo, però bisogna dare un po' di lustro al buon Pausania, che poveraccio probabilmente è morto semplicemente per politica, come tanti prima di lui e tanti dopo di lui faranno comunque.
Ti stanno simpatico un po' Pausania, dai.
Ma a me, a parte che stanno sempre simpatici gli spartani, lo sai, poi è il nipote di Leonida, quindi non ci aveva tutti i torti. E poi va detto anche che alcuni romanzi storici che ho letto, che in cui c'è la figura di Pausania, me l'hanno un po' più, no? Nonostante poi c'è...
Poi ce lo dice alla fine del romanzo.
Va bene, ve lo dico, ma tanto l'ho già detto alla famosa seconda puntata del Bar Storia in cui parlavamo delle Termopili, perché ovviamente il periodo è quello.
Certo, certo. E vabbè, dai, allora i nuovi che arriveranno,
sì,
ovviamente,
esatto,
potranno.
Certamente. Comunque, a parte questo, ovviamente Pausania è morto, gli Spartani si sono ritirati, c'è alla guida, no, del mondo greco che va a combattere contro i persiani, adesso Atene, ma soprattutto un'altra figura importante, che è quella di Cimone, che in un certo senso poi hanno fondato, no, una vera e propria lega,
certo,
contro i persiani. Certo. Ce ne parla Riccardo, vai Ric.
Atene, la guida del mondo libero, diremo oggi.
Esatto,
modo.
La guida del mondo libero. Gli americani dell'antica, no, sto scherzando.
Oggi si direbbe così, diciamo. Comunque no, diciamo, diamo un po' di contesto sulla Lega, no? E che cos'è? Diciamo, dopo questa esperienza, l'hai detto anche tu prima, gli Spartani a un certo punto vogliono smettere, no, di fare la guerra con i persiani, dicono vabbè, basta, insomma, l'obiettivo l'abbiamo raggiunto.
Adesso basta.
Non ha tutto più senso, insomma, continuare. In generale non tirava un po' una bella aria comunque sugli Spartani per tutto quello che era successo, appunto tutta questa situazione anche con Pausania. E a un certo punto dicono vabbè, se volete continuare comunque c'è Atene, fatevi comandare dagli ateniesi, noi ci chiamiamo fuori. E insomma, forse anche un po' probabilmente questo sentimento, no, antispartano, che viene anche un po' coltivato dagli stessi ateniesi, poi insomma, rileggendo a posteriori con quello che è successo dopo, potrebbe anche essere questa una chiave di lettura. Comunque fatto sta che gli ateniesi iniziano a capire come organizzare questa guerra, perché diciamo ufficialmente vogliono vendicarsi, no, di tutto quello che Xerxes ha fatto passare ai greci, almeno con questi loro alleati, e quindi Atene dice va bene, prendiamo la palla al balzo e cerchiamo in qualche modo di organizzare tutta questa cosa in un qualcosa di un pochino più concreto. Chi c'è al comando degli ateniesi? C'è Aristide, una persona che insomma abbiamo già conosciuto, un uomo navigato, capisce subito che può essere una buona occasione, no, quella per allargare l'egemonia di Atene, e quindi fonda questa specie di lega navale inizialmente con l'obiettivo di unirsi in un'alleanza reciproca, ufficialmente contro i persiani naturalmente, no, è tutto quanto fatto per andare contro la minaccia dei Medi, come dici tu. come dicono loro più che altro, la Lega la Lega dell'Eoattica, appunto. La prima cosa dice, vabbè, se dobbiamo fare un'alleanza, facciamola per bene. Cosa serve per fare la guerra, Costantino? Prima di tutto, la cosa principale che ti può venire in mente che serve per fare la guerra.
Per come la vedo io, le armi. Poi
assolutamente no, i soldi, Costantino, quella è la cosa fondamentale. Già. Servono i soldi, ovviamente.
È vero, pure tu hai ragione, lo so, io è per questo che la racconto la storia e non la faccio, cioè la guerra e non la faccio.
Esattamente, quindi insomma che serve? Dice, vabbè, facciamo in modo che tutte le persone che vogliono contribuire versino una certa quota e che quindi alla fine tutti questi soldi vanno in un fondo comune che possiamo utilizzare per fare la guerra. Chi gestisce questi soldi? Nasce una carica ufficiale che si chiama l'ellenotamo, che spero sia giusto come l'ho pronunciato, che è una roba a metà tra un tesoriere e un esattore, fondamentalmente. In realtà non era una persona sola, era una magistratura ateniese, era fatta da 10 funzionari che amministravano quello che i greci chiamavano il foros, cioè il tributo in denaro che in pratica tutti i partecipanti alla Lega mettevano per finanziare questa guerra. All'inizio si parte da 460 talenti che vengono presi e depositati a Delo, città nel cui tempio si svolgevano già delle riunioni, tradizionali raduni festivi delle città ioniche, e che a questo punto gli ateniesi dicono, vabbè, mettiamo a capo in qualche modo della Lega, nel senso che se dobbiamo riunirci ci riuniamo lì. Comunque era una città che strategicamente era buona per Atene, perché era abbastanza lontana da Atene stessa per evitare le accuse, no, di voler legare gli ioni in situazioni di secondo piano, di voler in qualche modo prendere subito il controllo, ma in realtà non così lontana da renderla incontrollabile, quindi alla fine comunque stava bene. Ovviamente sulla carta, no, gli alleati rimangono indipendenti e effettivamente poi lo saranno, ma è evidente che Atene prenderà un ruolo di leadership, insomma, molto importante, potendo anche disporre di questi soldi e usandoli, diciamo, non solo per ampliare la flotta, ma anche per altre cose, ovviamente.
Per ampliarsi la flotta, vorresti
esatto,
dire.
Esattamente. Ma anche per altre cose, lo stesso Cimone, insomma, darà, insomma, bel fondo a questi soldi per fare cose ad Atene. D'altronde non è che c'era un rendiconto, no? Alla fine, meno male, questi soldi venivano utilizzati.
Infatti va detto probabilmente che a favore, no, a noi ci piacciono i romani. Secondo me una delle cose più importanti fatte proprio dai romani sono anche il fatto che quando andavano in guerra i generali si dovevano portare, no, il libro contabile, e troppe gliene dicevano se non piaceva. Cioè, comunque devono stare anche attenti a quanto si intascavano poi effettivamente. Forse avrebbero dovuto farlo anche i greci, le cose sarebbero andate diversamente.
D'altronde, no, com'è che diceva, il legionario magna, la civiltà
la cammina. Città cammina. Appunto,
vabbè, questa è grande citazione. Comunque, basta con i romani, Costantino, stiamo parlando dei greci, non è che possiamo infilarli ovunque.
Va bene, scusate, colpa mia.
Comunque, a parte questo, quindi, che succede? Succede che la Lega parte, questa Lega che sarà un po' il meccanismo in cui Atene da adesso in poi eserciterà la sua influenza. Tucidide ci racconta che la star che inizia le mosse di questa guerra è proprio Cimone, il figlio di Milziade, che magari ve lo ricordate, è quello che combatté a Maratona, no? Portò gli ateniesi alla vittoria in quella carica famosa contro le forze persiane, il cui ruolo probabilmente fu anche un po' esagerato da Erodoto, ma insomma, Milziade che fa? Terminata la guerra, era rimasto attivo in realtà nella vita politica, aveva condotto una spedizione nelle Cicladi che aveva cercato di liberare nelle forze persiane, ma si era arenato a Paro, che era insomma un'isola, una città delle Cicladi, che insomma gli aveva resistito. Dopo 26 giorni questa città ancora non era caduta e quindi Milziade dice, vabbè, mi arrendo, che devo fare? Torna ad Atene, ma un tale Santippo lo cita davanti al popolo, perché secondo lui aveva ingannato il popolo ateniese dicendo che si sarebbe fatta questa conquista, ma la conquista dov'è? Non è arrivata. Quindi insomma, visto che la conquista non c'è, devi pagare. Peraltro,
giustamente, se uno va in guerra è proprio per forza deve vincere, altrimenti ha rubato.
Peraltro Erodoto nel libro VI, vi ho detto che siamo un po' a cavallo, no? Ci racconta questo episodio, ci dice che nemmeno era andato a difendersi al suo processo Milziade perché poverino aveva una ferita tutta incancrenita sulla coscia e quindi non poteva partecipare. E quindi che succede? Ci sono delle accuse, all'inizio lo vogliono pure mettere a morte, pensa. Però Maratona in qualche modo è ancora nelle menti, no, degli ateniesi, che sono ingrati un po' con i loro combattenti, insomma, lo vedremo pure dopo, non è che sono proprio delle persone riconoscenti da questo punto di vista, però non fino a questo punto, e quindi il poveretto, insomma, almeno la pena di morte la evita, e quindi gli si fa una multa da 50 talenti, che però, secondo Erodoto, non fece manco in tempo a pagare perché morì per la cancrena, fondamentalmente. Questo debito fu saldato proprio da Cimone, il figlio, appunto. Plutarco in realtà ci dà una versione un po' diversa, o quantomeno non ci racconta questo particolare. Comunque, parliamo di Tucidide oggi, ma come al solito io faccio sempre scappatine su Plutarco. Perché le faccio? Perché comunque ha scritto una vita, la vita di Cimone, che comunque non è che sia così importante magari come tante altre vite, però ci danno magari cose interessanti, no? Fra tutte anche cose folcloristiche, tipo che era un Latin lover, questo nostro Cimone, insomma, probabilmente aveva anche qualche storia un po', come dire,
messa, Barney Stinson dell'Attica.
Esatto, esattamente. Ma non solo, perché lui se la faceva pure con la sorella, probabilmente, il Pinice, e quindi in qualche modo addirittura ci finì nei guai per questa cosa. Comunque.
Beh, perché no?
Al di là di questo dettaglio biografico, è stato comunque un condottiero molto importante per Atene, in questo periodo che va appunto dal 479 a, in realtà, fino all'attacco a Cipro nel circa 450, ma comunque 466 in particolare, in cui ufficialmente, per continuare la difesa contro i persiani, Atene comunque consolida il suo dominio, soprattutto nel mare Egeo, una sorta di confine naturale tradizionale, no, con i persiani, perché comunque è il mare che separa l'odierna Turchia, dove c'è l'influenza più grande ovviamente della Persia, dalla Grecia continentale. Cimone che fa? Attacca Eione, che è una città a nord della Calcidica, che era in mano persiana, e la prende scontrandosi contro il governatore persiano che si chiama Boge. Qui è Erodoto che ci dà qualche dettaglio in più, perché Tucidide è abbastanza scarno, ci dà un po', no, un rendiconto molto, ok, è successo questo, andiamo avanti, abbiamo pochi dettagli un po' gustosi. Comunque, che ci dice Erodoto? Ci dice che eroicamente il governatore persiano, pur potendo fuggire dopo ovviamente la sconfitta, no, è ormai inevitabile, che fa? Rimane in difesa della città per non fare brutta figura col re. Quindi prende talmente sul serio questa cosa che quando l'assedio andò per le lunghe, a un certo punto il cibo finisce, che fa? Accende un bel rogo in cui getta la moglie, le figlie, i servi e insomma tanta altra gente, dopo ovviamente averli tutti sgozzati, perché costa, non si sa mai, no? Metti che il rogo non basta, no? Tu prima insomma li sgozzi. Non pago di tutte queste cose, che fa? Prende tutto l'oro e l'argento che c'erano in città e, pur di non farli trovare ai vincitori, li getta nel fiume, lo Strimone, questo fiume, no, che sta vicino alla città. E in ultimo si butta lui stesso nel rogo acceso prima, ovviamente. Insomma, Erodoto ci tiene a farci sapere che a seguito di tutte queste azioni viene giustamente, cito Erodoto, esaltato ancora oggi dai persiani. Adesso io non so quanto giustamente, mi sento di dire, visto che insomma, ha fatto tutte queste cose, però diciamo era comunque una persona in qualche modo ricordata dai persiani. Comunque Cimone poi che fa? Presa Eione, volge la sua attenzione a un'altra città, la città di Sciro, nelle sporre di settentrionali, sempre nell'Egeo, dove Plutarco ci dice che trovò addirittura la tomba di Teseo, e per averla riportata in patria, ovviamente le ossa, non la tomba in sé, ricevette grandi onori dagli ateniesi. Non sappiamo ovviamente se questa cosa sia vera o no, ma insomma mi piaceva aggiungerlo come particolare, perché Tucidide anche qui è molto stringato. Ma Cimone comunque stava sicuramente iniziando a ritagliarsi un grosso rispetto, no, per queste guerre e non solo, visto che comunque riuscì anche a rimettere ordine internamente alla Lega quando Nasso, una delle firmatarie, si ribellò e violò i patti. E quindi insomma, che succede? Atene in questo senso non è, cioè sarà la prima volta, ma in realtà lo farà più spesso più avanti, in qualche modo si fa da garante di questa Lega e va a punire le persone che in qualche modo alzano la testa e vogliono contravvenire a queste regole che si sono dati tutti quanti a Delo. Quantomeno questa è la versione ufficiale, presumo. Comunque, qualcuno però non amava tanto questa ascesa di Cimone, tanto più perché Cimone era del partito di Aristide. Ne abbiamo parlato abbondantemente al club. Chi è questa figura? Ovviamente è Temistocle, che in generale in tutta questa guerra contro i persiani non è così coinvolto. Lui vorrebbe che l'attenzione si concentrasse da subito su Sparta, ma in generale insomma Temistocle è in un periodo un po' di declino, e complice la forza di Cimone e di Aristide, come sanno appunto i nostri Patreon, verrà ostracizzato e fatto fuori dalla politica ateniese. anche se la sua strategia di dominio navale alla fine aveva dato talmente tanti flutti che insomma ormai no, era data una cosa quasi per scontata.
Come sempre accade, no, grazie di tutto, adesso dobbiamo pure andare.
Esatto, bravo, complimenti, arrivederci fondamentalmente. Cimone invece acquisisce grande popolarità, spende e espande, no, nella città, e le navi ateniesi crescono, tanto che insomma arriva un momento molto importante che forse è l'apice della carriera di Cimone, che è la battaglia dell'Eurimedonte, un fiume che oggi si chiama Koprukai e si trova in Turchia, dove in sostanza gli alleati, gli ateniesi con i loro alleati della Lega, ottengono una grossa vittoria ai danni dei persiani. Come va la cosa? Tucidide anche qui è molto stringato. Le forze in campo, ci dice Plutarco, che sono circa 200 navi greche contro 350 navi persiane. Tucidide in realtà ci dice che sono solo 200. Comunque, le navi greche sembra fossero state fatte modificare da Cimone per portare più opliti. Come si svolge questa battaglia? In sostanza, le navi greche riescono a sorprendere le navi persiane, che erano ancora all'ancora, aspettando altre 80 navi fenice che dovevano in qualche modo arrivare per unirsi a loro in questa battaglia. Allora che succede? Succede che Cimone vede la situazione, decide di approfittarne e di attaccare tempestivamente, dice approfittiamone visto che non sono arrivati tutti. Al che i persiani, sorpresi forse un po' da questa cosa, si ritirano nel fiume, cercano di sfuggire alle navi nemiche. Cimone li insegue e li sorprende proprio mentre cercano di sbarcare per riunirsi al loro accampamento. Qui probabilmente c'è anche un po' di indecisione, no? Dicono che facciamo, insomma, si stanno riunendo all'accampamento. Plutarco ci dice che però, nonostante la stanchezza, i greci volevano talmente tanto combattere che Cimone dice, vabbè, chi sono io per dirvi di no? E quindi, insomma, li fa sbarcare e gli eserciti alla fine vengono alle mani. C'è una lunga battaglia, i greci hanno la meglio, ovviamente saccheggiano l'accampamento, si prendono ricchezze lasciate indietro dai persiani, ma a un certo punto arriva quella famosa notizia che le 80 navi persiane che erano sbarcate, erano attese, no, di sbarcare proprio qui sul fiume, in realtà erano sbarcate da un'altra parte. E allora Cimone dice, no, vabbè, non basta, allora andiamogli contro. Prende il mare e va a menare anche loro, fondamentalmente. Dicendo che, insomma, alla fine potrebbe essere un buon modo per sorprenderle e farle fuori. Effettivamente la cosa ha successo, le navi vengono catturate. Plutarco ci dice anche che questi successi furono così umilianti per Serse da costringerlo ad accettare anni dopo una pace rovinosa, pace della quale poi ci parlerai tu, Costa, ma che probabilmente in realtà non viene proprio da questa battaglia, ma dalla battaglia di Cipro che sarà successiva. Comunque succedono ancora un po' di cose prima di arrivare alla pace. C'è una ribellione importante nella città di Taso che prova a lasciare la Lega Ateniese, forse capendo un po' magari anche l'antifona, ma finisce male. I Tasi che fanno a questo punto? Cercano di chiedere aiuto a chi? Proprio agli Spartani. Ed è qui che inizia un po' il meccanismo.
La frizione.
Eh sì, qui inizia un po' la frizione. Succede qualcosa però che va a vantaggio degli Ateniesi, a svantaggio dei Tasi, e che era, c'è da dire, abbastanza imprevedibile. Cioè c'è un enorme terremoto a Sparta, un terremoto che mette la città in ginocchio, insomma ci viene raccontato abbondantemente, fu tale l'impatto di questa cosa che addirittura si ipotizza oggi che fossero diversi terremoti, magari non solamente uno, diverse scosse sismiche che si raggrupparono però in un momento molto ristretto, anche molto vicino a quello della guerra appunto contro Taso, tanto che gli Spartani non potettero intervenire. L'impatto fu tale che insomma addirittura segnò moltissimo l'influenza di Sparta anche nelle città vicine, tanto che diverse città andarono a ribellarsi a Sparta, insomma arrivarono ad avere un'occasione in qualche modo, no? Per liberarsi e per andare a fare qualcosa di loro. A questo punto però succede qualcosa di particolare, perché gli Spartani vanno a chiedere aiuto agli Ateniesi. C'è Cimone stesso che è lui che si dice sì, dobbiamo aiutare gli Spartani, mi prendo la responsabilità politica di questa scelta, andiamo ad aiutare gli Spartani. Però succede qualcosa di particolare, perché in tutto questo lo scontro forse principale in tutta questa storia è quello dei Messeni, che si sono ribellati sul monte, il monte Itone, insomma un monte particolare, si sono lì asserragliati e non vogliono uscire. Gli Spartani dicono vabbè, sono arrivati gli Ateniesi in qualche modo sono esperti di assedi, magari queste cose insomma si velocizzeranno. Però queste cose vanno talmente dalle lunghe che gli Spartani dicono ma se invece sono stati gli Ateniesi a mettere zizzania e a fare, no, tutte queste cose, insomma si comincia a insidiare il dubbio, no? E tu sai che quando c'è il dubbio in qualche modo le persone
succedono cose,
succedono cose particolari. tanto che alla fine gli Spartani dissero agli Ateniesi grazie, ma adesso volete anche andarvene, e li congedano anche in maniera un po' brusca. Insomma, alla fine, non ne parlo adesso, ma insomma, gli Spartani vincono, riprendono il controllo di molta della loro influenza.
Anche perché è materiale per la prossima puntata, caro, esatto. Riccardo, non fare spoiler.
No, esatto. Dico solo che ci mettono 10 anni, quindi probabilmente non è che se la potevano prendere troppo con gli Ateniesi, diciamo.
Beh, no.
Visto che insomma il periodo è lungo. Comunque, la fiducia ormai è compromessa. Infatti è lo stesso Tucidide a dirci che per la prima volta, insomma, queste grosse tensioni con gli Spartani cominciano a formarsi e sfoceranno infatti in tutte quelle guerre del Peloponneso di cui appunto parleremo la prossima volta. Cimone comunque non fa una bella figura in patria, lo smacco degli Spartani arriva ad Atene e indovinate che fanno gli Ateniesi? Ovviamente lo ostracizzano, perché no, quando hai una persona che comunque in qualche modo ha fatto qualcosa di importante ma ha perso un po' del prestigio politico, in particolare contro una figura importante nelle prossime puntate, cioè Pericle, che fai? Lo prendi e lo ostracizzi, perché alla fine è più comodo. Pericle già ci aveva provato prima, a dire il vero, perché comunque in qualche modo aveva provato a farlo fuori con alcune accuse di corruzione. Comunque Cimone in qualche modo tornerà anche da questo ostracismo per riconquistare Cipro, richiamato peraltro proprio da Pericle, che forse in qualche modo si è anche reso conto, no, che le cose non vanno per le lunghe, in un'ultima grande battaglia contro i persiani. Battaglia che ha luogo proprio a Cipro e che in qualche modo alla fine suggella una vittoria e un'ultima pace contro i persiani. Pace che però è in qualche modo controversa.
Esatto, caro Riccardo. La pace in questione che tu citi viene chiamata pace di Callia perché fu firmata proprio dall'ambasciatore ateniese Callia, che è il cognato di Cimone.
Tutto in famiglia, sì. Costa, tutto in famiglia.
Tutto in famiglia. E ovviamente gli inviati del gran re Artaserse I. L'idea era questa. Secondo il trattato, Atene si impegnavano, Atene e tutta la sua lega ovviamente, si impegnavano a non intromettersi più negli affari interni dell'impero persiano, a non attaccare quindi tutte quelle zone sotto il suo diretto controllo, per esempio l'Egitto e l'Asia Minore, no? Che sono quelle che, insomma, che abbiamo trattato in questa puntata, e anche a rispettare quelle città greche dell'Asia Minore che però ancora pagavano, no, il pizzo al Gran Re. Dall'altra parte invece il Gran Re riconosceva l'autonomia di tutte quelle città, no, lungo le coste dell'Anatolia che avevano voluto, no, unirsi ad Atene o comunque insomma, alla madrepatria, e anche a garantire che né la sua flotta sarebbe mai più stata inviata dentro il mare Egeo, insomma, c'era proprio un confine lungo le città di Faselis e di Kwaneon, a livello proprio geografico, e soprattutto anche che il suo esercito non avrebbe marciato per più di 3 giorni all'interno proprio di questa terraferma a ridosso delle città greche dell'Asia Minore. E quindi questo è il trattato in sé. Ci sono diversi problemi. È proprio controversa questa pace, per vari motivi. Già nell'antichità, peraltro. Il primo è che la nostra fonte principale, che è ovviamente Tucidide, non ne parla assolutamente. Il secondo è che gli autori che ne fanno menzione, tra cui uno dei più importanti è sicuramente Diodoro Siculo, non sono proprio chiarissimi, no, nel raccontare questi fatti, quindi magari non è una narrazione, no, che ci permette di essere certi o comunque di essere vagamente sicuri, no, che si stia trattando di cose nel modo più preciso possibile, e soprattutto perché anche dopo questa pace firmata, le rivalità tra greci e persiani, soprattutto tra ateniesi e persiani, alla fine continuano in maniera più piccola, più localizzata, cioè non sarà più, no, una nazione contro una nazione, ma magari saranno, no, guerre di località, soprattutto perché il Gran Re più volte in realtà poi ci prova a riprendere il controllo sulle aree, no, vicino al mare Egeo, tanto che quando poi l'impero ateniese crolla, no, a seguito della guerra, di cui non tratteremo oggi ovviamente, cerca poi di riprenderle, effettivamente ce la fa a riprendersele. Ci vorrà, no, il buon Alessandro poi per andare a riprendere, a fare tutto un parcheggio di lingua greca. Però, cioè, va anche detto che ci sono delle comunque cose che possono difendere la veridicità di questo di questo trattato. Per esempio, il fatto che Tucidide non ne parli non è proprio una garanzia, perché ovviamente il primo capitolo, no, quello in cui lui parla di tutto il passato prima della guerra del Peloponneso, è per sua stessa ammissione una sintesi selettiva degli eventi, che in realtà erano soltanto volti a testimoniare quanto fosse inevitabile, no, la guerra del Peloponneso. Quindi una pace tra greci e persiani, se anche ci fosse stata, non era di così enorme importanza, magari, da essere riportata nel discorso dei 50 anni che sono passati tra la fine delle guerre persiane e l'inizio della guerra del Peloponneso, la cosiddetta pentacotetia. Dovrebbe essere giusto.
Sì, sì, ci siamo.
Ma non lo so. Soprattutto perché, peraltro, questo trattato di pace minava comunque la sua stessa idea, no, di questo periodo uniforme di 50 anni in cui praticamente l'unica cosa che è stata fatta è l'acquisizione di potere da una parte e dall'altra per poi inevitabilmente scontrarsi. In più, peraltro, questa pace avrebbe privato di significato la stessa Lega Adelioattica, perché era stata costruita, no, nell'idea antipersiana. E quindi, se firmiamo la pace, difficilmente poteva, no, essere valida. In più, come ho detto, no, già saranno poi i satrapi magari del Gran Re ad intraprendere delle guerre locali con questa lega, quindi alla fine non sappiamo, è un po' particolare. In più, quello che non sappiamo sicuramente è la datazione, perché ce ne sono tre di date che andrebbero bene, due vicine tra 470 a.C. e il 465 a.C. e una un po' più lontana, 449 a.C., proprio perché gli storici ci danno delle versioni diverse. Se fosse avvenuta tra le prime due date, quindi 470 e 465, bisogna pensare che proprio a questo caso della ribellione di Taso, di cui hai accennato, no, poteva essere utile nel 465 stipularla, perché non ci sarebbero state, no, forze da dividere in una guerra e in un'altra. Però molte di queste guerre, in realtà, quella in Egitto, quella a Cipro e quant'altro, sono state fatte molto dopo, e soprattutto, peraltro, insomma, parte del problema è dovuto al fatto che Diodoro Siculo ci dice che la battaglia dell'Eurimedonte è stata fatta dopo il 464 a.C. Quindi non possiamo pensare che una battaglia così importante sia avvenuta a una pace già così importante, già firmata. Poi, in realtà, questa battaglia potrebbe essere spostata intorno al 463, perché Tucidide ci dà la ribellione di Taso, le due spedizioni a Nasso intorno al 466, la partenza per l'Egitto nel 463, quindi questa battaglia in teoria dovrebbe essere avvenuta proprio in quell'anno lì. Però non è proprio detto. Poi ci sono invece delle cose a conferma invece che magari possa essere avvenuta dopo il 449, per esempio delle modifiche alle mura delle città ioniche. Perché? Perché ci riportano una consapevolezza di Atene che, ormai raggiunta la pace, poteva tranquillamente, no, sistemare le cose a sua volontà, e quindi le modifiche delle città che non sono più sotto attacco ci danno questo senso, no, di idea di pace. Tanto più che molti ovviamente sostengono un'impossibilità della pace prima del 461, soprattutto perché c'era ancora questa incompatibilità con la Lega di tutta la Grecia, di cui faceva parte ancora Atene prima della terza guerra messenica, che è quella di cui hai accennato e di cui però parleremo alla prossima puntata. Alla fine si va a riprendere altre fonti, dei fonti del IV secolo a.C. come Eforo di Cuma e Topompo, in cui praticamente ci dicono che c'è prima la morte di Serse I, poi la morte di Temistocle, appena prima dello scontro sul fiume Eurimedonte. E quindi poi c'è una tappa a Cipro prima di quella spedizione, e poi una seconda spedizione a Cipro, che è quella che hai detto tu, in cui morirà proprio Cimone, e per questo sarà Callia, suo cognato, a stipulare la pace, no? Perché altrimenti con Cimone vivo ci sarebbe andato il grande leader che aveva vinto un'altra spedizione. E quindi così, questo è più o meno l'idea che abbiamo, che se proprio dobbiamo tenere una data, probabilmente quella buona potrebbe essere quella del 449, perché è avvenuta dopo la battaglia dell'Eurimedonte, ma anche dopo le altre spedizioni. E peraltro, da questa data fino allo scontro, all'inizio della scoppia della guerra del Peloponneso, non ci saranno più altri scontri praticamente tra le due potenze, cioè da praticamente finite le guerre persiane, finito tutto quello che ci ha girato attorno, è questa la data in cui le due potenze non si continueranno più a scontrare. È divertente questa cosa, è l'ultima che dico, poi insomma vi abbiamo dedicato abbastanza anche oggi, è questa, che nonostante tutto però, nonostante le varie spedizioni e tutto quanto, non si riuscirà a tenere Cipro, la Lega non riuscirà a tenere Cipro, tanto che effettivamente poi dei frammenti che abbiamo di opere successive, che magari parlano di Pericle e quant'altro, ci dicono che poi per rispettare i trattati non si potevano, no, avvicinare a Cipro e quant'altro, e per questo pare che a Callia fu inferta una bella punizione, perché avrebbe rinunciato, no, a Cipro nello stipulare il trattato. Quindi anche gli ambasciatori non se la vedono bene quando si devono arrabbiare, quando vanno incontro, no, alla rabbia della politica.
Bene, 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 sì, infatti è abbastanza, ormai insomma è abbastanza, la storia che abbiamo visto fino adesso ci racconta sempre cose molto interessanti e molto utilizzabili anche in altri contesti e settori. Va bene, allora diciamo che per oggi è tutto, le prossime puntate saranno belle calde, quindi insomma abbiamo voluto fare un po' un preambolo, forse anche un po' eccessivo, però diciamo secondo me era importante per inquadrare un po' il periodo. Vi lasciamo,
e poi comunque io volevo parlare di Pausania, quindi c'era da farlo.
No, ma infatti ubi maior minor cessat. Allora parliamo delle classiche, insomma, fonti o cose che potete andare a consultare. Io vi invito ovviamente a leggere, insomma, Tucidide, che ci sono mille edizioni che potete trovare, che costano niente, che sono anche molto interessanti. Io personalmente ho quella della Rizzoli, il Burro Rizzoli, che ha Erodoto e Tucidide insieme, quindi insomma c'è tutto.
Ti ha reso felice.
Sì, se vi interessa questo periodo è veramente interessante. Poi Plutarco, insomma, quello lo devo citare sempre. La vita di Cimone in realtà è all'interno di un altro libro che ha un po' di vite parallele miscellanee, mi viene da dire, un po' così.
Quando aveva finito i parallelismi.
No, perché insomma sono state un po' tutte quante accorpate, c'è un'edizione dell'Utet, se non mi sbaglio, con diverse, tantissime okay, vite, okay. No? C'è Temistocle e Camillo, Aristide e Catone, Cimone e Lucullo, insomma c'è tutto quanto un po' accorpato, probabilmente anche perché sarebbe stato difficile vendere, no, il solo libro di Cimone e Lucullo, magari insomma metti tutto insieme, riesci in qualche modo a venderlo, però insomma sì, si trovano, no, non così difficilmente, ecco. Costa, non so se tu vuoi aggiungere qualcos'altro.
Beh, io, a parte rinnovandovi Tucidide, di Plutarco c'è anche una storia, no, delle varie citazioni dei grandi spartani. Quella è sempre interessante da vedere, perché è una raccolta di citazioni. C'è anche Pausania, che dice cose carine. Okay. Quindi ve la consiglio. Il libro a cui facevo riferimento, il romanzo a cui facevo riferimento, invece è Lo scudo di Talos, di Valerio Massimo Manfredi, che è stato uno dei primi libri, dei primi romanzi storici che ho letto e che ho divorato, che mi ha portato poi a leggere tutto quello che aveva scritto Valerio Massimo Manfredi da lì, insomma, dal 2007 in giù. E quindi ve lo consiglio. E poi vabbè, insomma, ritorno sull'onnipresente Musti, che benché datato è comunque una fonte interessante a cui attingere, che è sempre storia greca, linee di sviluppo dall'età micenea all'età romana.
Bene, bene, bene. Va bene, allora direi che per oggi è tutto. Noi, oltre a ringraziarvi insomma per averci seguito, grazie ai nostri Patreon che come sempre ci supportano, grazie a tutti voi che comunque in qualche modo vi prendete la briga di condividerlo, condividete le nostre puntate se comunque le trovate interessanti, trovate qualcosa che vi entusiasma, parlatene con i vostri amici. Il bar storia si concretizza anche nel bar in cui andate voi con gli amici e sì, raccontate, sì, no?
Quando prendete una birra ricordatevi di raccontare la storia, esatto, di Pausania, per esempio, esatto, uno a caso.
Esatto, esatto. Raccontate la storia di Pausania, raccontate che l'avete sentita sul Bar Storia, insomma diffondete, certo, questo podcast se vi piace, noi vi siamo sempre grati. Vi do appuntamento al prossimo episodio e ricordatevi che la storia,
come la birra,
non annoia mai.